Oggi, come anticipato, andiamo a Lucerna per parlare della statua del Leone Morente, il famoso monumento che compie 200 anni. È un luogo che richiama da sempre moltissimi turisti che addirittura usano da sfondo appunto il leone per le loro foto. Ma qual è la genesi di questo monumento? Lo chiediamo allo storico Marino Viganò, che è collegato al telefono. Buongiorno Marino Viganò.
Buongiorno a voi.
Partiamo dalla storia. Com'è nato questo monumento?
E questo monumento si riassume in brevi parole. Uno dei superstiti della battaglia e del massacro delle Tuileries a Parigi del 1792, un ufficiale svizzero, lucernese, ha inteso commemorare, dopo il 1818, i propri colleghi e soldati caduti durante quell'episodio della Rivoluzione francese. Ha quindi dato il via alla costruzione di un monumento evocativo e il Leone di Lucerna, notissimo appunto, che fa da sfondo a tante visite annuali di turisti. E questo monumento in apparenza neutro o neutrale, se vogliamo usare questo termine, solleva in realtà perlomeno tre quesiti più profondi. Il primo è sul significato che volontariamente o involontariamente riveste. Il secondo è su chi fossero quei soldati svizzeri caduti a Parigi nel 1792 e perché. Il terzo, ancora più importante, è cosa ci facessero in quell'occasione a Parigi a farsi accoppare. Se vuole li affrontiamo.
Assolutamente, andiamo in ordine.
Sì. Allora, prima questione: che significato riveste in modo volontario o involontario il monumento? Allora, è un'iniziativa d'un privato e fin lì niente da dire, ma viene finanziata a partire appunto dal 1818 dall'imperatore di Russia, dal re di Prussia, dal re di Francia e dal futuro re di Danimarca.
Tutti monarchi.
Quindi tutti monarchi, ma soprattutto, a differenza di due altri celebri leoni, quello della Butte du Lion di Waterloo del 1824, che è iniziativa del re dei Paesi Bassi, e del Lion de Belfort del 1875, che commemora la difesa della città dei prussiani, che è iniziativa della Terza Repubblica, il monumento di Lucerna è finanziato da un coacervo di sovrani della restaurazione e della reazione che è in atto dal 1814 con il congresso di Vienna. Quindi, a differenza degli altri leoni, si conferma l'unico, il solo, isolato monumento alla reazione che viene realizzato in Europa all'epoca. Quindi già di per sé, per aggiungere un altro capitolo alla guerra dei monumenti che è nato dappertutto, volontariamente o involontariamente si presenta con questo aspetto. È un monumento in realtà non a quei caduti o non solo, ma alla reazione.
Certo, chiarissimo. Quindi scivolosa è la questione. Andiamo avanti.
È complessa, come certo. Sempre, come sempre, dietro un bel monumento ci sono dei significati e lì arriveremo poi anche alla fine forse a tirare una conclusione. Secondo punto, i caduti delle Tuileries. Allora, c'è un assalto di rivoluzionari estremi francesi il 10 agosto 1792 alla residenza del re Luigi XVI e della sua famiglia. Vengono difesi da truppe svizzere, i difensori hanno i loro caduti sia sul posto, circa 400, sia nei massacri successivi, sia anche in carcere, si calcola che siano circa 700 i caduti svizzeri. Però anche loro fanno dei morti, sparano sulla folla e nella folla cadono fra 300 e 400 francesi. Quindi cominciamo a mettere a contesto anche questo. Poi, perché i francesi sono così furibondi con la famiglia reale? Hanno capito che la guerra dichiarata dalla Francia contro l'Austria il 20 aprile 92 serve in realtà alla famiglia reale a far invadere il paese e a spazzare via la rivoluzione con le sue conquiste. Se ne avrà prova pochi mesi dopo il massacro, il 20 novembre, con la scoperta del cosiddetto armadio di ferro proprio alle Tuileries, dove la famiglia reale conserva documenti segreti sull'opera di corruzione che è in atto in Francia e fuori per ottenere questo risultato. Quindi anche ex post, forse la folla parigina ha qualche ragione di essere furibonda col re, che ha giurato sulla Costituzione e la tradisce in maniera sistematica con l'uso dei fondi segreti della corte. Allora, quei soldati svizzeri si trovano anche in quel caso a difendere un sovrano formalmente costituzionale, ma che mira alla restaurazione e alla reazione. Dunque, pure questo da mettere a contesto, ma il terzo punto è forse ancora più delicato. Sì. Cosa ci fanno degli svizzeri, paese che si dice neutrale, a servizio di una potenza reazionaria? C'è un'altra data che non viene ricordata stranamente quest'anno, è un cinquecentenario tondo. Il 5 maggio 1521 viene sottoscritta la cosiddetta Sold Alliance tra 12 cantoni svizzeri su 13 e il Regno di Francia per la fornitura di truppe mercenarie, tra 6 e 16 mila soldati svizzeri con i loro colonnelli. Dunque è in questo quadro che si scrive il fatto che soldati svizzeri e loro ufficiali siano presenti nella Francia del tempo, perché la Sold Alliance del 1521 è ancora in atto. Allora, questo ci dice già un paio di cose. Primo, che la Svizzera non è affatto neutrale, perché 12 cantoni su 13 sostengono una potenza europea che è praticamente in guerra sempre. E come si sono già fatti massacrare a Marignano il 13-14 settembre 1515 a migliaia, l'anno dopo, nel 1522, 27 aprile, la battaglia della Bicocca, si faranno già allegramente macellare dagli imperiali per una guerra non loro, non degli svizzeri, non è una guerra degli svizzeri quella. Ah, cosa c'è di interessante da aggiungere? Che c'è un tredicesimo cantone che non firma quell'alleanza, che è Zurigo, perché il predicatore Ulrich Zwingli sta già tuonando dal pulpito contro il servizio estero, cioè col fatto che alcune famiglie di patrizi svizzeri si arricchiscano vendendo carne da cannone di loro compatrioti a una potenza estera per guerre non loro. E dunque Zurigo resta fuori. Quindi l'insieme della faccenda si rivela appunto complesso. Attorno e dietro il leone di Lucerna c'è anche questo. C'è un servizio mercenario estero che arricchisce pochi e che condanna praticamente a morte tanti.
Certo, quindi c'è poco da festeggiare 200 anni.
Non è tanto da festeggiare, c'è da considerare un monumento nel termine monumento, c'è anche quello ammonimento, monumento, ma è ricordo e ammonimento. È un altro dei monumenti, e quanti ne potremmo vedere ancora oggi, e ne vediamo sparsi per tutta Europa, anche oltre che oltreoceano, che ci rammentano come non sia simpatico andare a farsi accoppare per le guerre degli altri, inconsapevolmente e spesso senza portarne via nemmeno un risultato concreto, anche pure di carattere personale.
Certo.
Oggi che vediamo una tragica ritirata da un Afghanistan dopo 20 anni di cosiddetta pacificazione, riflettiamo quanti caduti e quanti monumenti vedremo per soldati che sono andati a combattere guerre altrui e se li tornano pesti a casa.
Certo. Marino Viganò, l'ultimissima domanda. Lei cosa metterebbe al posto del leone morente, se potesse?
No, nulla. Deve restare così com'è, come questi altri monumenti devono rimanere, perché ammoniscono. Perché se noi levassimo questi monumenti, leveremmo anche la memoria di che cosa significano, non solo con le loro fastose apparenze, ma anche cosa ci rivelano in maniera obliqua. Se li leviamo di turno e li sostituiamo, noi vorremmo ripulirci la memoria, oltretutto. Quindi non va, non funziona. Noi questi dobbiamo tenerli come ammonimenti continui, conoscendone però anche retroscena, non accontentandoci di quello che un monumento per suo mestiere ci vuole convogliare. Quindi una visione rapacificante, concorde, unanime, andando a cercare quali sono gli elementi divisivi. Ma togliere il monumento sarebbe la soluzione più sbagliata, almeno a mio parere.
Grazie mille Marino Viganò,
e
storico,
grazie a voi
per questo intervento fondamentale. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.